I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone. Oggi vogliamo parlare di un'attrice molto amata e indimenticata e indimenticabile, Anna Magnani. Proprio a lei è dedicata una biografia, il cui autore è Matteo Persica, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie Rosario. Sono felice di essere nuovamente qui con te, perché ci tenevo sì. Molto. Ecco.
Questo libro ha come sottotitolo Biografia di una donna.
Sì.
E non è casuale questa scelta, piuttosto che dire biografia di un'attrice.
No, per quale motivo? Ho scelto questo sottotitolo, ecco, biografia di una donna, perché non essendo né un critico cinematografico e non volendo, ecco, fare il biografo dell'attrice Anna Magnani, mi sono concentrato più sulla donna Anna Magnani, che secondo me è molto più interessante dell'attrice. Sembra un paradosso, perché ovviamente Anna Magnani, simbolo del cinema italiano, Roma città aperta, bellissima, Oscar con la rosa tatuata, ecco. Però come donna secondo me ha lasciato molto di più rispetto a quello che ha lasciato come attrice. Per quale motivo? Perché ovviamente Anna Magnani come attrice è stata anche a un certo punto messa da parte dal mondo del cinema italiano e non solo, ed era anche un pochino incanalata diciamo in un certo cliché. Anche lei stessa insomma lo ha ammesso più volte, era un po' stufa di fare sempre la parte della cosiddetta nannarella o della donna vulcanica e cercava, ecco, di fare tutt'altro. E invece la donna Anna Magnani è stata molto più libera di esprimersi, quindi in questo libro io ovviamente ho ripercorso, perché Anna Magnani ovviamente ha fatto l'attrice, non potevo ovviamente,
è imprescindibile,
assolutamente, ecco, è stata una delle più grandi attrici non solo italiane, insomma a livello internazionale, per fortuna. E per fortuna abbiamo avuto Anna Magnani, ecco, perché ora abbiamo qualche carenza sotto questo punto di vista al mio modesto parere. Però ecco, secondo me la donna Anna Magnani ha lasciato tanto altro. Infatti in questo libro, stavo dicendo, darò spazio alla sua voce, non ho lasciato spazio alle mie idee, ai miei pensieri su Anna Magnani. È Anna Magnani che si racconta al lettore.
Mm-hmm. E infatti, questo lo hai fatto attraverso le testimonianze di persone che l'hanno conosciuta, che hanno lavorato con lei o che le sono state vicine affettivamente.
Ovviamente nel mio archivio, perché sono 8 anni appunto, ci ho messo 8 anni per recuperare tutto questo materiale, gran parte inedito. E devo dire grazie anche a Luca Magnani, ovviamente il figlio di Anna. Però ecco, nel mio archivio ci sono centinaia, migliaia oserei dire, interviste anche misconosciute appunto di che Anna Magnani rilasciò nell'arco della sua esistenza, e ho avuto anche modo di trovare tante dichiarazioni di personaggi che non ci sono più. Quindi c'è una bellissima lettera di Paolo Stoppa che pubblicò sul Globo a pochi giorni dalla scomparsa appunto della Magnani, e ho avuto anche la fortuna, sembra strano a 40 anni dalla morte appunto di Anna Magnani, di trovare tante persone che appunto vissero insieme a lei, che lavorarono con lei. C'è ancora la governante al tempo di Roma città aperta e mi ha raccontato delle cose strepitose, e l'ho trovata grazie a un'amica che avevamo in comune, che purtroppo è scomparsa da qualche tempo, che è Fiammetta Baralla.
Sì, certo.
E questo libro ovviamente è dedicato anche alla sua memoria, perché rimarrà sempre nel mio cuore, perché è stata veramente una delle persone, forse la mia maestra, ecco, e quindi non smetterò mai di ringraziarla.
Sì, con la quale abbiamo lavorato tra l'altro molte volte.
Ci siamo conosciuti grazie a lei. E quindi ecco, stavo dicendo, l'Anna Magnani donna secondo me è molto più profonda dell'attrice, perché è più vera. Lei cercava la verità anche nel mondo del cinema, non sempre è possibile nel mondo del lavoro, anche per un attore ovviamente, diventare reali sullo schermo, perché ovviamente c'è un copione, c'è una sceneggiatura, quindi doveva un po' comunque sì attenersi a quello che anche gli sceneggiatori scrivevano per lei. Però ecco, invece la Magnani donna ha spaziato appunto dal mondo del cinema chiaramente, ma anche ad altri argomenti, quindi argomenti che riguardano un po' tutti noi, tutte le donne, tutti gli uomini, tutti gli esseri umani. Anna Magnani come essere umano a me interessava molto. Uh-huh. E infatti non credo sia un libro prettamente indirizzato verso chi ama il cinema o chi ama Anna Magnani. Uh-huh. È un libro che spero, insomma mi auguro, possano trovare interessante anche le persone che non amano il cinema, che non amano Anna Magnani, ma
che
vogliono sentire la storia di una donna
così perché, eccezionale.
Sì, perché l'errore che si fa solitamente è questo, di unire il personaggio alla persona, no? Abbiamo detto anche tante volte insieme, come Antonio De Curtis creò Totò, come Charlie Chaplin creò Charlot, Anna Magnani creò la popolana romana che ha portato in tutto il mondo, e grazie anche a questo personaggio che lei ha interpretato varie volte sullo schermo, lei ha riscattato un'intera generazione, un'intera popolazione che fino a quel momento non era mai stata, diciamo, impressa su pellicola. E quindi lei ha vissuto ovviamente come attrice i problemi di tutti i giorni delle donne che la circondavano, ma ha vissuto anche la sua vita, e secondo me appunto è più interessante scoprire la vita di una persona che la carriera di un attore.
Sì.
Anche perché, appunto, dicevo, io non sono un critico cinematografico, quindi non mi sarei neanche mai permesso di dare giudizi sulla carriera di Anna Magnani.
Ma la donna ti ha stupito? Ci sono state delle cose che, pur partendo ovviamente da un grande amore per lei,
sì,
quindi
questo,
anche da una
grande
sensibilità
passione,
particolare,
sempre,
anche per,
sì,
no, per una sua verità, è possibile che alcune delle cose che ti hanno raccontato ti abbiano, non dico negativamente, dico anche piacevolmente stupito, che potevi non aver immaginato?
Guarda, secondo me Anna, l'idea che mi sono fatto io, ovviamente la tengo per me, in questo caso ecco la dico anche agli ascoltatori, la dico ovviamente anche a te Rosario, è che Anna Magnani è sempre stata in conflitto con se stessa, era forse troppo grande anche proprio per lei, era piena di pensieri così all'avanguardia, era così avanti rispetto a quelli che la circondavano, che forse si sentiva a volte fuori luogo. Era una persona sicuramente che si sentiva anche molto sola, però sul palcoscenico, sul set, sapeva sempre come imporsi. Ecco, è stata una donna che non è mai scesa a compromessi, non ha mai fatto buon viso a cattivo gioco con i suoi colleghi o con i suoi amici. Se aveva una cosa da dirti in faccia, te la diceva, chiaramente. E questo penso sia il più grande insegnamento che Anna Magnani ci ha lasciato, ossia quello di essere sempre noi stessi, anche se a volte si può comunque sia, diciamo,
diventare impopolari.
Sì, oppure con Anna Magnani dai produttori, dai registi veniva vista come un'arpia, come una donna assolutamente intrattabile sul set. Invece non era assolutamente vero, era un artista. La differenza, per quanto mi riguarda, tra artista e attore è che l'attore legge il copione, l'artista invece crea sul copione il suo personaggio, e Anna Magnani ha creato. Era anche autore di se stessa, perché ovviamente tante scene che noi vediamo sullo schermo, che sono semmai attribuite a sceneggiatori come Suso Cecchi d'Amico, grandissimi sceneggiatori ovviamente che abbiamo avuto nel nostro cinema, sono invece dovrebbero essere attribuite a lei. Forse tutti i film dovrebbero citare Anna Magnani anche come
correttamente, sceneggiatrice. Correttamente, perché altrimenti non vogliamo dare un'accezione negativa al termine d'attore, ma probabilmente quello di cui tu stai parlando è un termine molto specifico, che è l'attore creativo.
Sì.
E questo era esattamente quello che...
Sì. Ovviamente è una cosa che possono fare in pochi, perché
certo.
Non tutti, uno ha il coraggio di farlo e non tutti sono ovviamente capaci di farlo.
Di proporre qualcosa di realmente interessante.
Anna Magnani era una creatrice, ecco, come hai detto tu, appunto, non era semplicemente un'attrice. Forse ecco, anche artista non è il termine esatto, forse non spiega esattamente quello che voglio dire, però comunque sia forse la creatrice di se stessa e del suo personaggio.
Parliamo un po' del suo rapporto con altri, perché evidentemente il mestiere dell'attore non si può fare da soli,
no.
Si fa sempre con un regista perlomeno.
Certo.
Parliamo un po' del suo rapporto con alcuni grandi registi del nostro cinema. E anche del nostro teatro, perché poi lei ha lavorato anche
nel nostro teatro, come no. Infatti una cosa a cui tenevo moltissimo era di ripercorrere gli inizi della carriera di Anna Magnani, e ovviamente in questo libro c'è la sua infanzia in modo ci sono tantissime pagine riguardano anche la bambina Anna
tra l'altro era un'infanzia anche un po' misteriosa, no? Perché non era facilissimo,
ma tutto questo mistero poi alla fine leggendo il libro non c'è, era una bambina semplicemente bisognosa di affetto. Per esempio, io sono riuscito a ritrovare i documenti scolastici di Anna Magnani, lei frequentò l'istituto tecnico e la madre la iscrisse quasi a forza, appunto dopo l'esperienza negativa del collegio, e anche sia in collegio sia all'istituto tecnico lei venne cacciata via, ovviamente per motivi disciplinari, perché ovviamente aveva questa voglia, quasi questa sorta di ribellione verso le regole, ovviamente era la mancanza di affetto che le faceva, ecco, diciamo, uscire fuori questo lato così esplosivo, che poi noi conosciamo perfettamente sullo schermo, insomma, attraverso le sue interpretazioni.
Certo.
Però Anna Magnani è sempre stata così, diciamo, molto però ecco, oserei dire pronta allo scontro ma anche pronta a fare subito pace con i suoi amici. Tutti quanti gli amici di Anna Magnani hanno sempre litigato con lei, non c'è stato mai nessuno che dice io ho vissuto un'amicizia serena con Anna, no, è impossibile. Forse metteva anche alla prova, ecco, questa sua, la mancanza della madre quando era piccola, il fatto di non aver avuto mai un padre, il fatto anche di essere stata sempre abbandonata dagli uomini che ovviamente l'hanno amata e che lei ha amato. Forse lei aveva questo bisogno di mettere alla prova, anche l'amico che si trovava di fronte. Lei dava molta importanza all'amicizia, e quindi teneva forse più all'amicizia che all'amore. Infatti, quando dicono, per esempio, mi chiesto appunto dei registi, no? Colgo l'occasione per parlare ovviamente di Roberto Rossellini. Tutti parlano appunto di Anna Magnani, donna ferita, perché Rossellini la lasciò appunto per unirsi ovviamente alla Bergman. Ma secondo me, forse non tutti fanno caso a questa cosa, la Magnani soffrì non tanto per l'uomo Rossellini, ma per il regista Rossellini, perché con lui ovviamente aveva trovato quella sintonia che con altri non aveva mai trovato, e che ovviamente anche con Pasolini non ebbe, diciamo, questa grande feeling.
Sì. Forse solo con Visconti.
Soltanto forse con Visconti e con Rossellini al cinema, sì. Però ecco, lei in quel momento perse il regista Roberto Rossellini, non tanto l'uomo, perché dopo Roma città aperta, dopo l'amore, appunto lei, il film con i due episodi, Il miracolo e La voce umana, lei aveva questa possibilità di appunto di interpretare poi il film che interpretò Ingrid Bergman, e lei si trovò spaesata perché perse proprio
il suo punto
di riferimento. Però forse dobbiamo ringraziare anche Rossellini, perché se Rossellini forse fosse rimasto insieme alla Magnani, forse lei non sarebbe mai andata a Hollywood, anche perché erano molto gelosi l'uno dell'altra. Lei non voleva che lui andasse appunto in America, non lo so come sarebbe andata a finire se avessero, diciamo, messo su famiglia, come si dice, no? E quindi forse è stato un bene per lei liberarsi un pochino da tutto e avere anche questa voglia di riscatto verso
Vero è che poi Rossellini l'aveva tradita vicinissimo invece negli anni della malattia, alla fine
sì, lei ritrovò ovviamente Roberto Rossellini alla fine della sua esistenza. Ci fu addirittura l'occasione di lavorare insieme in un film, poi ovviamente non se ne fece più nulla, come tanti altri progetti che aveva la Magnani in comune con tanti altri registi dell'epoca, e sempre per problemi di soldi o per problemi appunto di incomprensioni anche con Edoardo De Filippo. Lei doveva fare uno spettacolo a teatro, lui scrisse il monumento per lei, che poi ovviamente per dei problemi di titoli sui cartelloni non andò mai in porto. Però insomma, questa è un'altra storia che è sempre raccontata nel libro. Però insomma, tornando a Rossellini, sì, lui fu molto vicino ad Anna negli ultimi giorni della sua vita, e diciamo, ecco, ritrovando Rossellini trovo anche forse la serenità per morire in pace, perché lui restò lì ad accarezzarla, a parlarle, appunto, tranquillizzarla. Lei le chiese appunto a Roberto Rossellini non farmi morire. Ecco, forse sì, lì lei ritrovò l'amico Roberto. Ritrovò l'amicizia,
certo,
e appunto tornando al discorso di prima,
importante.
Per Anna Magnani era sicuramente il sentimento principale, oltre ovviamente all'amore per il figlio Luca, che è stato l'unico uomo della sua vita. Però ecco, lei provava una grande tenerezza anche per Alessandrini, perché fu il marito
Goffredo
Alessandrini, che ovviamente era un grande regista al tempo del fascismo. Poi dopo andò un po', cadde diciamo un po' in miseria, e lei lo aiutò. Passava appunto un assegno mensile all'ex marito, e addirittura una volta Alessandrini si mise a dipingere, e lei si fece fotografare vicino a un quadro appunto di Alessandrini. Gli inviò questa foto scrivendo: se ti può essere utile per farti, diciamo, pubblicità, tra virgolette, usala pure. Quindi insomma, lui, quando morì appunto quella che era ovviamente l'ex moglie, scrisse una bellissima lettera. Scrisse che quando era in Sud America si sentiva orgoglioso soltanto quando gli dicevano: lei è il marito di Anna Magnani. Quindi cioè, aveva questo grande sentimento appunto anche materno verso i suoi ex uomini, no?
Una grande amicizia, oltre a quella appunto con Rossellini, pur con alterne vicende, e quella con Visconti, appunto, che dicevamo, è stata anche con un grande scrittore americano, Tennessee Williams.
Sì. Diciamo che forse è stata l'unica attrice italiana che può vantare appunto un grande drammaturgo come Williams, che scrisse appunto per lei per tantissimi anni. Insomma, lui cercò in tutti i modi di portarla a Broadway, non ci riuscì mai, ovviamente, per motivi ovviamente linguistici, nel senso che lei non era sicura del suo inglese. Lei recitò nella Rosa Tatuata senza conoscere la lingua inglese, recitò soltanto diciamo ascoltando il suo coach, che le ripeteva ovviamente le frasi, e lei ripeteva le stesse cose, ecco, sì. Tra l'altro venne doppiata in quel film soltanto in due frasi che potevano essere un po' equivoche, però comunque sia lei veramente per quel film si meritò l'Oscar. Una prova incredibile, perché essere accettata ad Hollywood essendo ovviamente italiana, non sapendo l'inglese, secondo me fece una sorta veramente di miracolo. Però tornando a Williams, lui scrisse tantissimo per Anna Magnani, tentò in tutti i modi di portarla a Broadway, a teatro. Ovviamente il fatto che i teatri lì siano molto grandi la preoccupavano, non soltanto per non sapere ovviamente la lingua inglese, ma anche perché, essendo ormai abituata, lei iniziò con il teatro, però abituandosi al set, infatti poi nella Lupa che fece con Zeffirelli negli anni 60 e con la Medea, che con la regia di Giancarlo Menotti, sempre alla fine degli anni 60, lei non riusciva più a portare la voce, nel senso il pubblico non... Purtroppo questa è una cosa che va detta, perché è reale. Io in questo libro ho scritto soltanto la verità, anzi non ho cambiato neanche le virgole dei virgolettati, non ho cambiato neanche gli errori d'ortografia dei virgolettati, proprio per non modificare nulla del tempo, sì. Insomma, di lasciare una testimonianza reale. E lei, purtroppo, molti critici dell'epoca scrissero appunto che la voce di Anna Magnani non si sentiva, però la sua forza qual era? Quella di... innanzitutto di portare sul palcoscenico i tempi del set cinematografico, ossia pause lunghissime, pause lunghe a teatro non si fanno. Lei lo faceva e se lo poteva permettere perché era magnetica, lei assorbiva l'attenzione del pubblico su di sé. E infatti c'è Brizio Montinaro che fece la Lupa con lei, con Anna Magnani a Londra, che una sera di queste, appunto, in cui recitava appunto accanto ad Anna Magnani, e durante una di queste pause vide la Magnani voltarsi spalle al pubblico davanti appunto a Brizio Montinaro, e iniziando a come si può dire a tirar fuori una serie di parole poco carine, ecco, quasi rabbiose. Lui pensava fossero dirette a lui, quindi andò da Pasqualino Penarola, che era l'aiuto regista di Zeffirelli, che curò appunto la tournée a Londra, e gli chiese: ma ho fatto qualcosa di male, ho fatto qualche movimento sbagliato, perché si è girata verso di me in modo così rabbioso, brusco. Sì, brusco. E lui invece gli rispose: non ti preoccupare, lei fa sempre così, lo fa per caricarsi. Quindi lei portò sul palcoscenico appunto questa sua capacità di soggiogare il pubblico,
diciamo, perché lei veramente aveva questa
aura. Io non so quanti altri attori di teatro siano riusciti a mantenere il pubblico in silenzio per così tanto tempo, pur non riuscendo a far arrivare la voce fino alle ultime file della sala di un teatro. Questo forse me lo puoi dire forse ne sai più di me per quanto riguarda la storia del teatro, però ecco, sicuramente è stato un caso unico, è un unicum, diciamo, nel panorama internazionale. E non a caso appunto aveva interlacciato questa amicizia con grandi personaggi dell'epoca, appunto uno di questi è stato appunto Tennessee Williams.
Se tu dovessi scegliere questo invece tra i personaggi che lei ha interpretato al cinema, visto che sono quelli che possiamo più facilmente rivedere,
certo.
Quello che secondo te le somiglia di più, che somiglia più alla donna di quanto non fossero invece altri ruoli magari più stereotipati?
Allora, a prescindere dal fatto che il personaggio che sto per citare ovviamente era una donna di strada, quindi non aveva nulla a che fare con Anna Magnani, parlo del personaggio dell'automobile, che io è un film che amo tantissimo.
È uno degli ultimi film che ha girato, no?
Sì, con la regia di Alfredo Giannetti, e che venne trasmesso sul primo canale della Rai. E secondo me lì c'è molto di Anna Magnani, e lei stessa lo disse, che comunque sia lo sentiva molto vicino a sé, ovviamente non per il personaggio che interpretava, ma per i pensieri sul tempo, diciamo, sul tempo d'allora del personaggio, ossia quegli anni 70 un po'.
Lei commenta: alla fine siamo diventati tutti matti.
Siamo diventati tutti matti. Questa è una frase che Anna Magnani ha ripetuto anche varie volte in varie interviste, riferendosi ovviamente al suo tempo, quindi alla fine del suo tempo, quindi agli anni 70, quel mondo un po' fatto di ribellioni, ma un po' fine a se stesse forse. Quindi lei ce l'aveva un pochino con i suoi...
contemporanei.
Con i suoi contemporanei. Non capiva questo cambiamento innanzitutto dei romani e di Roma. che stava comunque sia si stava trasformando in qualcos'altro, e oggi purtroppo ne vediamo le conseguenze. Noi siamo nell'occhio del ciclone, ecco, di quello che Anna Magnani aveva previsto, e purtroppo noi lo stiamo vivendo appieno. E quindi ecco, una società completamente impazzita, indirizzata soltanto verso il guadagno, dove i rapporti personali non esistono più. Lei si chiedeva chi esce più per fare una passeggiata, chi esce più, e oggi purtroppo ci ritroviamo in quello che personaggi come Anna Magnani, che appunto è morta nel 73, hanno purtroppo capito meglio di tanti altri e prima di tanti altri, e purtroppo noi lo stiamo vivendo. Quindi forse è molto attuale anche per questo motivo qui, sì. Perché lei era una donna avanti rispetto ovviamente agli anni che ha vissuto, e quindi è molto vicina a noi anche come pensiero, è sempre stata una donna controcorrente, e quindi sarà sempre molto molto moderna. Forse è più moderna di tanti nostri contemporanei, parlo per quanto mi riguarda.
Secondo me la sua modernità c'è anche, questa era l'ultima domanda, visto che ormai il nostro tempo sta per chiudersi. Volevo domandarti qualcosa sulla sua bellezza, sulla bellezza di Anna Magnani, che non è stata forse all'inizio l'arma con la quale ha fatto carriera, come succede alle giovani attrici, non era probabilmente secondo i canoni di allora, però tu parlavi della sua modernità. Il viso di Anna Magnani non è soltanto intenso, è bello.
Secondo me era una donna molto affascinante, al contrario di tante altre che vengono appunto reputate belle, ma belle non si sa,
ma dimenticabili
forse sono molto appariscenti, ma belle. Anna Magnani era una donna molto affascinante. Poi non è vero che non fosse bella, perché quando lei all'inizio della sua carriera faceva la rivista, veniva descritta dai giornalisti, dai critici, dal pubblico come una donna veramente esplosiva e di una bellezza incredibile. Forse ecco, al cospetto di altre attrici che sono poi venute dopo, forse era meno appariscente, però il fascino degli occhi di Anna Magnani, credo, perlomeno io non l'ho mai conosciuta purtroppo, perché ho 34 anni giustamente, però ecco, chi l'ha conosciuta mi ha sempre detto che se tu trovavi Anna Magnani in una stanza in mezzo a tanta gente, te ne accorgevi subito della sua presenza. Infatti se tu vedi la copertina del libro, questa foto secondo me
hai scelto infatti una foto veramente,
è un quadro, non è neanche quasi una foto, sembra un quadro, sembra, è bella, è bella. Secondo me Anna Magnani è sempre stata una bella donna, ma bella dentro, bella fuori, di un fascino incredibile.
Grazie allora a Matteo Persica, che è l'autore della biografia Anna Magnani, biografia di una donna, edito dalla casa editrice Odoia, e grazie quindi di essere stato in nostra compagnia a raccontarci questo.
Grazie a te,
questo
grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. A presto.
Notte che ne si è dormito male, ma sto scettata e spasema sto cuore. E voce notte si so fatte rare, e resta sulla in dall'oscurità. Dormono e rose in tuo giardino, soltanto cuore mio, ed un po' dormì. Ha giù perduto un sonno e chi sta muore. Ha già perduto un cuore, ma qui è sa te. Un giorno vuoi fai campare, un giorno impazzi. Sto bene, mi fa dannare, sta amore morì. Vivo per sta passione, anima mia. E tanta è a gelosia che io tengo a te, e tremenda sto cuore mio, perché ha paura e te la sa. Ha già perduto suono per sta felicità.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
E tremo, perché ha paura e te la sa. Ha giù perduto suono. questa felicità.